Per i cristiani che hanno un po' di intimità con la storia di Gesù, voglio dire, per chi è abituato a frequentare un po' i Vangeli e per chi è abituato a abitare i misteri della liturgia, lo spunto che suggerisce, vi dicevo all'inizio, questa liturgia è ricchissima, lo spunto che suggerisce per questo periodo molto contemplativo nel nostro cammino ecclesiale, nel nostro cammino di fede, la contemplazione del mistero di Cristo, ci offre appunto un quadro dove sono messi insieme l'Epifania, visibilizziamo con gli occhi, l'Epifania, il battesimo di Gesù e il segno, il primo segno nel Vangelo di Giovanni di Cana di Galilea, quello che apre quell'ora, in attesa di quell'ora, che si chiuderà sulla croce quando Gesù farà il dono totale di sé e allora sarà glorificato. Tenete presente questo quadro perché mi pare una profonda introduzione a questo percorso che inizia dopo i misteri natalizi a farci andare dietro al percorso di Gesù. C'è un'antifona del breviario che dice così: oggi la stella ha guidato i magi al presepio, oggi è battezzato da Giovanni nel Giordano Gesù per la nostra salvezza, oggi l'acqua è cambiato in vino alle nozze. E questi tre accostamenti hanno una logica profonda tra loro. Il racconto dei magi suggerisce la rivelazione ai popoli lontani, diremmo a tutti. Il racconto del battesimo suggerisce la manifestazione a Israele e il racconto di Cana di Galilea suggerisce la manifestazione ai discepoli. A Cana, infatti, Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi tenere insieme questi tre misteri della vita di Cristo, l'Epifania, il miracolo di Cana di Galilea e il battesimo di Gesù, ci dà la possibilità di scavare in profondità nella rivelazione di Dio, che è Gesù, appunto, no? Allora fermiamoci un momentino su questo mistero che ci viene posto davanti. La manifestazione del Signore presso il Giordano, che ha come destinatario il popolo di Israele, il popolo dell'antica alleanza, convocato presso il Giordano da Giovanni. E qui si capisce anche in profondità il ruolo che ha Giovanni nel passaggio al Nuovo Testamento. Giovanni, l'ultimo dei profeti. E questa manifestazione al battesimo del Battista porta a compimento tutte le promesse fatte dai profeti. Giovanni riprende tutte le promesse fatte dai profeti che l'hanno preceduto e conclude l'attesa indicando il Messia presente. Ecco, questa è la prima grande indicazione, che certo per noi vorrebbe dire tante cose. Vuol dire riaprire l'Antico Testamento, vuol dire leggere le profezie, la scrittura, no? E vuol dire cominciare a guardare col Battista come mai questo qui è indicato come il Messia, in questo posto strano. Giovanni vive nel deserto, ai margini, abbiamo già sentito anche nell'Epifania, lontano da Gerusalemme, lontano dal Tempio, lontano dai sacerdoti, lontano dagli scribi, lontano da Erode. Posto dove appunto si attendeva il Messia. Il Battista vive nel deserto ai margini della città e della vita pubblica, lontano da Gerusalemme, perché, lo dice lui, no? Solo nel deserto può essere preparato a Dio un popolo ben disposto. Quante cose si dovrebbe, per alcuni versi dovrebbe dire: per capire questo Dio non bisogna già stare attenti alla religione anche. Bisogna andare in un posto dove le cose si possono vedere di nuovo. radicalmente, dove si rivelano come per la prima volta, non compromesse troppo neanche dalla religione, si potrebbe dire. E d'altra parte il nostro sguardo va su Gesù, evidentemente, il quale, lasciata la casa di Nazareth, non va a Gerusalemme. Sapremo che purtroppo per lui salire a Gerusalemme sarà andare a tirare le somme, a fare i conti, a essere processato, ucciso. A Pasqua celebreremo questa salita a Gerusalemme. Ma invece l'inizio della missione di Gesù evita Gerusalemme, la città che sta al centro della vita religiosa di Israele, dove c'è il Tempio, i sacerdoti, gli scribi, e si reca al Giordano. Perché al Giordano? Beh, il Giordano è la frontiera, quella che attraversarono i nostri padri provenienti dall'Egitto, dalla terra di schiavitù, verso la terra promessa. Il Giordano è la frontiera che pose fine all'Esodo, frontiera tra la terra dei pagani, dove il Signore ci ha attirato con la sua alleanza e ci ha dato la legge. Frontiera tra questa terra del deserto dei pagani, dove si viveva da nomadi, e la terra promessa, dove il compimento della legge, o il superamento della legge, come dirà Paolo, o dove l'invenimento del Vangelo, o dove il ritrovamento della misericordia per l'uomo, lo vedremo cosa vuol dire questo compimento della legge, in che cosa consiste, no? Dove appunto il compimento della legge assicurerà al popolo la vita, la prosperità. Quindi questo popolo di peccatori a cui si unisce Gesù, perché Gesù parte da Nazareth e si mette tra i peccatori che si fanno battezzare, questo popolo di peccatori a cui si unisce Gesù ripete la traversata del Giordano. Vedete che è come partire di nuovo. Rientrare nella terra promessa. Questa traversata del Giordano che rinnova la traversata del Mar Rosso, del mare dei giunchi, al tempo dell'uscita dall'Egitto. Questo popolo di peccatori che sogna di passare dalla terra di schiavitù alla terra di libertà, che cerca il perdono dei peccati, che cerca l'umanità redenta, che cerca la salvezza dell'uomo, che cerca di raddrizzare la sua umanità che è lì schiacciata, sporcata dalla vita, appunto, no? Questi sono gli amici presso i quali va Gesù. La scelta di Gesù di venire al Giordano ha il valore di un giudizio, che è quello del Battista. L'Israele vero non è quello di Gerusalemme e del Tempio, ma è quello dei poveri e dei peccatori. E infatti presso il Giordano l'attesa del Messia è viva. Tutti si interrogavano in cuor loro a proposito di Giovanni, se non fosse lui il Cristo. E Giovanni smentisce decisamente: non sono io. Il battesimo che Giovanni amministra è solo battesimo di acqua. Prepara al vero passaggio dalla schiavitù alla libertà, e questo passaggio, ricordate le nozze di Cana, non è ancora l'ora, l'ora sarà l'ora di questo passaggio, in cui Dio trasferisce se stesso nell'uomo, in cui Dio dà se stesso all'uomo, in cui il dono di sé, appunto, è il passaggio, la Pasqua. Il battesimo vero, a differenza di quello del Battista che è di acqua, sarà in spirito e sangue, in spirito e fuoco, in spirito e carne, in spirito e in Cristo. E sarà compiuto da uno più forte di me, dice il Battista. Solo che paradossalmente, e qui inizia tutto il paradosso di Gesù, tutti dicevano: ma è quello lì il Messia? Che va lì coi peccatori. e tutta la vita sarà uno scandalo per chi lo vede, ma non è quello lì il Messia. Noi dobbiamo avere come Messia uno che è potente, a cui possiamo chiedere aiuto, capito? Il più forte, paradossalmente, viene anche lui per farsi battezzare, sta in mezzo ai poveri e ai peccatori. E la resistenza di Giovanni, il quale dice, ma insomma io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Questa resistenza di Giovanni anticipa lo stupore incredulo con il quale mille volte i discepoli e noi reagiranno davanti a molti gesti di umiltà di Gesù, fino alla fine, fino all'ultima ora, quando Gesù vuol lavare i piedi ai discepoli e Pietro dice, tu vuoi lavare i piedi a me? E anche allora Gesù dirà quello che dice adesso a Giovanni. Sentite questa frase, conviene che così adempiamo ogni giustizia. O io preferirei tradurre in qualche maniera, perché occorre che così adempiamo la giustizia di tutti. E intanto guarda in giro la pecora smarrita, il peccatore, l'escluso. La giustizia di Dio a favore di tutti, questa è la missione di Gesù. E la giustizia di Dio a favore di tutti è la misericordia, appunto. La giustizia, l'atteggiamento che Dio assume verso di noi, tutti noi, ogni giustizia, è quello per il quale Egli discende verso di noi. Questa è la via giusta di pensare Dio, quella di Gesù, di farsi umile, di andare coi poveri e i peccatori, di sollevare l'uomo, appunto. La giustizia è quella per la quale discende verso di noi e si rende solidale in tutto con noi e manifesta la sua suprema tenerezza verso di noi con discrezione, con rispetto, con umiltà. E questo è il senso del passo di Isaia. Non è venuto con le trombe a dire io sono Dio, faccio i miracoli, faccio vedere che sono Dio. Come noi continuiamo a interpretare il cristianesimo. Che lui ha ragione, che lui è potente, che lui ha la verità. Ma non ha mai detto Dio ste robe qui. Dimostra la verità solo nel momento in cui riesce a darci dignità. Solo nel momento in cui riesce a aiutare un uomo, Dio dice qualcosa di sé. Gesù non afferma con clamore la sua dignità di Messia, si accosta invece agli uomini con molta cautela e con una fraterna discrezione. La scena finale in cui in mezzo a due disgraziati accoglie la domanda di uno che dice salvami se ce la fai, se puoi, se vai in un posto bello portami. Ma io continuo a pensare che anche l'altro poveretto che bestemmiava, che non aveva il coraggio, ma appunto questa è la maniera di fare di Dio, capito? Adempie in tal modo la profezia del servo sofferente, del quale è scritto che non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. E proprio attraverso una tale delicatezza riuscirà a raggiungere quelli per i quali batte di più il cuore di suo padre. Non sono venuto per i giusti, dirà Gesù, ma per i peccatori. Certo proclamerà il diritto con fermezza. Cioè gira un sacco dei suoi discepoli, ma la verità è la verità, devo dirla la verità. No, è meglio farla la verità, pensa Gesù. Certo proclamerà il diritto con fermezza, ma proclamare il diritto su questa terra è raddrizzare. Ripeto, proclamare il diritto, dire che bisogna essere così su questa terra, se hai un po' di cuore, vuol dire prendere chi è piegato e cercare di aiutare a raddrizzarsi. Questo è il diritto che si proclama con forza. Proclamare il diritto su questa terra è raddrizzare gli uomini e le loro storie sbilenche, aiutare gli uomini a stare in piedi, a camminare a testa alta, stimandoli, perdonandoli, incoraggiandoli nella loro fatica. E il suo ministero comincerà proprio occupandosi dei poveri, dei ciechi, degli storpi, soprattutto dei peccatori. Essi sono visibilmente quelli che vivono nelle tenebre e nell'ombra della morte, ed è attraverso di loro che rovescerà il trono dei potenti. E quando l'obiezione che gli viene fatta potrà mai essere riconosciuto come Messia un Gesù così umile? Ma Gesù non si preoccupa di manifestarsi. Dio aveva detto del suo servo: ecco il mio servo che io sostengo. Non c'è bisogno che il servo si preoccupi di se stesso, che prenda cura da se stesso, della propria vita. Della sua vita si occuperà il Padre che sta nei cieli. E quindi Gesù scende nelle acque e si confonde coi peccatori. E questo movimento piace a Dio, è la sua compiacenza per gli uomini. E appena uscito dall'acqua si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere. Si realizza nella vita di Gesù la promessa del profeta: ho posto il mio Spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Cosa avrà sentito Gesù nel suo cuore? Che strada gli si apriva davanti? La strada della liberazione per portare il diritto alle nazioni è passata fin dall'inizio sulla via del mare, è tutto il tema dell'Esodo. Al culmine della sua vita, la strada verso la terra promessa passerà attraverso la passione e la morte. Le acque della morte si apriranno davanti ai suoi passi. Il suo cammino raggiungerà in tal modo il cuore di tutti gli uomini. Si volgeranno a colui che hanno trafitto. E i discepoli, possiamo capire qualcosa di questa scrittura del Vangelo? I discepoli trascinati su questa via da Gesù contemplano fin dall'inizio questa gloria nascosta di questa via misteriosa seguita da Dio per salvare gli uomini, e rivedono la scena del Giordano dove si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come colomba e venire su di lui. La colomba porta il segno che annuncia il riemergere della terra dal diluvio. Il segno dello Spirito è accompagnato da una voce che scende dal cielo: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Rivelazione, questo del battesimo al Giordano, di un Dio assolutamente sorprendente. Nella figura di un vero figlio. E cioè, quando noi diciamo che Gesù è Dio per sistemare le cose, dobbiamo ricordarci che Gesù ha proclamato suo figlio l'uomo che si è fatto uomo fino in fondo. Non vorrei che ci capitasse, a forza di essere forti nella fede, di andare dalla parte contraria dove sta andando Dio. Cioè noi pensiamo di andargli incontro con le trombe e lui sta scendendo verso gli abissi dell'umanità per portare il diritto. Il Giordano è la rivelazione di un Dio assolutamente sorprendente e di un uomo nuovo, cioè battezzato. La scena del Giordano è in maniera evidente la scena di una creazione, la creazione di un mondo nuovo, di una nuova umanità, come nelle prime righe di Genesi. Si vede lo Spirito di Dio aleggiare sulle acque del caos e della morte. Qui al Giordano è una scena di creazione, di nascita. Gesù esce dalle acque come si esce dal ventre materno e dallo Spirito di Dio. Come il popolo dei figli esce dal mare della morte e dalla terra di schiavitù per camminare verso la terra promessa. Fratelli carissimi, nell'Epifania, giorno della manifestazione del Signore, la Chiesa ricorda un triplice mistero, la rivelazione delle tre divine persone sulle acque del Giordano, la missione di Gesù come servo obbediente del Padre e Salvatore di tutti gli uomini, le nozze fra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede, confermaci nel tuo spirito, Signore.
Gesù al Giordano scende nell'acqua per farsi battezzare. È il Figlio di Dio che, conoscendo l'amore del Padre per i suoi figli, si fa loro fratello, condividendo fino in fondo la condizione umana. Aiutaci, Signore, a riscoprire il significato e le esigenze del nostro battesimo. Preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Perché la Chiesa in Africa continui ad essere segno e strumento di riconciliazione e di giustizia in un continente tanto segnato da guerre, da sfruttamento e povertà. Preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Perché ciascuno di noi superi la tentazione del fare da sé e si apra lealmente alla collaborazione, fonte di crescita sociale oltre che individuale. Preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Perché i cristiani, convinti del valore universale della salvezza portata dal Cristo, siano sempre più aperti a incontrare uomini di altre regioni e culture per realizzare con essi l'unico disegno di Dio nel mondo. Preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito, nella benedizione nuziale, fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria, per Cristo nostro Signore.